Pioggia, grandine e temporali, fulmini, c'è di tutto qua a Roma, ma oggi noi siamo qui, quella nostra terza puntata di Crisalide, con grande energia. E che energia? L'energia del padre di Nicola Cavallini. Ben sintonizzati con noi qui da Roma, tra tuoni, fulmini e pioggia dirotto, stiamo registrando la nostra terza puntata di Crisalide. Naturalmente programma, ve lo ripeto forse per l'ennesima volta, collegato al nostro gruppo su Facebook, gruppo a cui vi consiglio di iscrivervi per poter vincere tanti e interessanti romanzi e testi, e conoscere soprattutto gli autori dell'antologia di Crisalide, ma anche con le loro opere, con i loro racconti, e poterli anche contattare, scrivere e via dicendo. E oggi abbiamo pure appunto uno di loro, Nicola Cavallini, collegato con noi tramite Skype. Ciao Nicola.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Allora Nicola, io parto da te, chiedendoti appunto, dirci qualcosa di te, cosa fa nella vita, quando hai iniziato a scrivere.
Allora, io sono un avvocato, non esercito privatamente, nel senso che sto lavorando per una banca, questo è il mestiere che mi dà da vivere, diciamo. Quando ho iniziato a scrivere, seriamente, cioè con l'idea di pubblicare, o comunque di scrivere per non solamente per me stesso, ma anche per gli altri, o comunque affinché qualcun altro potesse leggermi, potesse trovare interessante quello che scrivevo, diciamo una ventina d'anni fa. Poi alcuni esperimenti che secondo me sono stati importanti per me, ma non meritavano di essere pubblicati, e poi dopo, diciamo, una decina d'anni da quando ho iniziato a pensare seriamente alla scrittura e a praticarla, è uscito un primo romanzo che si chiama La testa fra le mani. Dopo circa 3 anni è uscito il secondo romanzo che si chiama L'energia del padre, e poi siamo qua perché poi è appena uscito il mio racconto che fa parte dell'antologia Crisalide, che poi ovviamente dai titolo alla tua rassegna radio, il sito Facebook, che anch'io consiglio che peraltro ho già consigliato, insomma, a persone di consultare. Vedo che comunque il riscontro c'è, ci sono diversi contest frequentati anche dal sottoscritto, e quindi insomma è un bel esperimento.
Allora, a me c'è un romanzo, il tuo secondo romanzo, la tua seconda pubblicazione, L'energia del padre, che ha colpito moltissimo. Però lascio dire a te di cosa si tratta, perché secondo me sei la persona, ovviamente avendolo scritto, la persona più indicata per raccontarcelo.
Allora, il plot, cioè la trama in sintesi è questa: è la storia di una famiglia composta da un avvocato e da una insegnante di scuola elementare, che non potendo avere figli naturali per un problema riconducibile al marito, un figlio che è stato concepito e poi rifiutato, perché concepito in circostanze drammatiche, e poi rifiutato dalla madre naturale. Questo bambino unidirezionale. In realtà ben presto si comprende che il problema di comunicazione è un problema bidirezionale, nel senso che riguarda sia il bambino nei confronti degli adulti, sia gli adulti nei confronti del bambino. Questo cortocircuito viene rotto da una viene comunque in qualche modo rotto da un evento molto drammatico che non svegliamo, nel senso che non andiamo ad interrompere quel filo di suspense che comunque c'è nel libro e che quindi non andiamo a svelare. E questo evento in realtà costituisce una vera e propria crasi, una rottura di continuità non solo negli eventi per la sua drammaticità, ma anche costituisce da fa un po' da dal detonatore di una metamorfosi della figura del padre in particolare, che a quel punto percorre una strada anche psicologica che lo porta verso una sorta di elevazione che in qualche modo lo porta a modificare profondamente la sua condizione umana, mentre la madre è protagonista anch'essa di questo evento drammatico, tomba in una solitudine ancora più profonda di quella in cui si trovava prima dell'evento e da questa però comincia a riemergere in una serie di eventi particolarmente drammatici anche dal punto di vista diciamo così logistico oltre che psicologico, ma che fanno intravedere una luce che attraversa i personaggi e attraversa anche tutto il libro, che sembra narrandone il plot un libro solo nero, in realtà è un libro nel quale la luce che si potrebbe in qualche maniera respirare è una luce particolare, una luce che ha un colore che da qualcuno è stato definito crepuscolare, a me è un termine che non piace molto, però è comunque una luce che in qualche modo passa attraverso le storie che si intrecciano di tutti i personaggi.
Senti, io riprendo alcune parole chiave che tu hai utilizzato, ovvero adozione, difficoltà relazionali tra madre e figlio, difficoltà di comunicazione, ma anche crisi, solitudine, patologia, in qualche modo forse anche rinascita, crisi e poi riemersione dalla crisi. Io sento tanto di psicologico in questo romanzo, cosa che se sai cosa faccio nella vita non può non piacermi, ovviamente, forse per deformazione professionale. Ti chiedo innanzitutto se lo definiresti un romanzo psicologico e secondo ti chiederei dove ti sei documentato per tutte queste, insomma, per descrivere le vicissitudini del personaggio, perché immagino che per scrivere di difficoltà comunicative, di relazioni madre genitore figlio, di blocchi comunicativi, mi sembra di capire che è un bambino che ha un mutacismo selettivo, che non parla verso, quindi verso gli adulti. Ti chiederei innanzitutto dove ti sei documentato e quanto c'è di Nicola Cavallini in questa storia.
Allora, guarda, non so come definirlo. Un romanzo psicologico potrebbe essere una buona semplificazione. Diciamo che a me hanno affascinato molto alcuni romanzieri come per esempio Simenon, che diciamo il Simenon non Maigret tanto per intenderci, che illustrano in via romanzata, quindi comunque attraverso la narrativa e non attraverso la saggistica, il procedimento mentale attraverso il quale determinate persone possono arrivare a compiere atti che se li guardi superficialmente li vedi da fuori possono essere considerati inspiegabili o semplicemente scellerati, ma se ne cogli l'evoluzione psicologica arrivi ad un certo punto e capisci che quell'atto non è altro che la conclusione, l'esito, che può essere assolutamente drammatico, tragico addirittura, di un procedimento degli atti. Quindi da questo punto di vista mi sento, se vogliamo, di dire che Legione del Padre è un romanzo che si inserisce in una, diciamo, in una sorta di filone simenoniano che non esiste, nel senso che questo neologismo lo sto inventando io adesso e lo faccio anche con una certa modestia. Per quanto riguarda dove mi sono documentato, allora, in realtà l'assistenza tecnica della quale mi sono valso e anche emotiva riguarda specificamente le parti mediche, dove per mediche si parla della, diciamo, di quella sezione della storia che è ambientata all'interno di un ospedale. Lì ho effettivamente ricorso ad un supporto tecnico specialistico, perché ci sono alcune nozioni che hanno bisogno di essere specificate con una certa precisione fino all'approssimazione totale, che in un romanzo, per carità, ci può anche stare, ma non può essere assolutamente grossolana. Per quanto riguarda invece la parte della introspezione psicologica e del rapporto tra la comunicazione verbale e la comunicazione non verbale dei personaggi, ho attinto molto a del vissuto personale, che è anche un vissuto per certi versi familiare, pregresso, e al rapporto che mi è capitato di avere per ragioni personali e per ragioni professionali con persone che, se non ho capito male, fanno anche il tuo mestiere.
Ho capito. E senti, a me curiosiva molto il titolo, L'energia del padre. Abbiamo parlato delle difficoltà della madre nei confronti del bambino e delle difficoltà del bambino nei confronti della madre. Che ruolo ha il padre in questa storia? Padre che è figura che poi solitamente in vari contesti, tu per esempio sei avvocato, immagino saprai anche di diritto civile, padre sempre, quasi sempre trascurato negli affidi o nelle cause di separazione, quanto riguarda quante volte devi vedere il padre e il figlio, eccetera. I soliti padri sono sempre quelli più trascurati sia dalla legislazione sia un po' anche dalla cultura psicologica, perché da Freud a oggi si parla tanto della madre, del conflitto con la madre, e il padre è una figura trascurata. Dov'è questa energia del padre?
Ma il padre del romanzo è un padre inizialmente, o perlomeno apparentemente, assente, lontano dal rapporto con la famiglia e apparentemente lontano dal rapporto col figlio adottivo, al quale però è legato da una specie di filo che le cui caratteristiche, le cui dinamiche nella prima parte della storia non sono chiare nemmeno a lui, nel senso che lui coglie un legame particolare con questo figlio e non naturalmente un legame esclusivamente dovuto al fatto che ha adottato questo bambino. Un legame che ha una sua oscurità, nel senso che la eziologia di questo legame che lui sente, questa sorta di telepatia con il figlio, è qualcosa che verrà in qualche modo sviscerato e spiegato solamente nella seconda parte della storia, quando alcune delle questioni della trama si dipaneranno e sarà chiaro per quale motivo il padre sentiva questo filo.
Ok, allora non anticipiamo nulla, non facciamo il cosiddetto spoiler. Io passerei allora a un'altra domanda, un altro tema che viene trattato nel tuo romanzo e che ho visto anche ripreso in un tuo video recente che riguarda per l'appunto il tuo libro, ed è la tua critica al trattamento dei bambini con farmaci. Su questo si può aprire un capitolo molto complesso sul trattamento delle patologie psichiche con i farmaci e del peso che hanno oggi sulla visione della cura delle cosiddette malattie mentali. Ci sono dei recenti studi che dicono che entro i 40 anni triplicheranno ad esempio le persone con depressione, e a mio avviso è una vera e propria vittoria delle case farmaceutiche, tant'è che si lavora sempre di più sulla cura e meno sulla prevenzione, che farebbe poi risparmiare allo Stato una marea di soldi. Pensa, si dice che per ogni euro che si spende per un bambino o per un adolescente in termini di prevenzione, si vanno a risparmiare per gli adulti 17 euro a persona di antidepressivi e di farmaci, quindi di cura nello specifico, che è una cifra enorme. Io vorrei sapere un po' cosa ne pensi, qual è la tua posizione per l'appunto sul trattamento con i farmaci.
Ma guarda, in realtà l'idea primigenia di questa storia, che poi ha preso tutta un'altra piega, è nata per l'appunto dal fatto che ero rimasto molto colpito dai dati sull'utilizzo dei farmaci nel trattamento della DHD, cioè della cosiddetta sindrome da iperattività, nei bambini negli Stati Uniti d'America. Questo dato, abnorme secondo me, mi ha fatto pensare e riflettere sulla circostanza che un utilizzo così massivo sui bambini di questo farmaco non configurava più il trattamento di una patologia, dove in questo caso mettiamo particolarmente tra virgolette il termine patologia, perché si discute anche molto se la DHD sia considerabile una vera e propria patologia, certo. Ma ammesso e non concesso che essa lo sia, quello che mi aveva più colpito era il fatto che un utilizzo così massivo configurava una vera e propria forma di controllo sociale attraverso il farmaco di bambini o ragazzini che in realtà avrebbero avuto necessità di un codice di comunicazione diverso rispetto a quello che evidentemente non intersecavano, perdendo tra l'altro moltissima della ricchezza che questi ragazzi secondo me possono dare. Quindi in realtà è proprio da questa idea originaria che nacque l'energia del padre come storia. Ti ripeto, poi ha preso una piega completamente diversa cioè completamente diversa nel senso che se fossi rimasto su questa idea probabilmente i personaggi mi avrebbero tra virgolette risentito molto maggiormente. In realtà c'è un personaggio infantile che non è il personaggio principale, che si chiama Lorenzo, il quale manifesta dei sintomi che a un certo punto lo portano ad essere in qualche modo trattato in questo modo. Questo bambino si chiama Angelo nel romanzo ed è il bambino che in realtà avrà la capacità di rapportarsi con Lorenzo nell'unica maniera che in quella fase della vita Lorenzo riesce ad intersecare, ed è l'unica persona che riuscirà a comunicare con Lorenzo per un largo arco di tempo, lui più di qualsiasi adulto in particolare.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, t'es perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège? Vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Studio, abbiamo ascoltato la canzone dei vecchi amanti di Jacques Brel, autore belga. Nicola, parlacene un po' tu, che poi tra l'altro io l'ho detto in italiano, ci dici anche la dicitura in francese, visto che io ho qualche problemino col francese.
Allora, la chanson de vieux amant di Jacques Brel è uno dei pezzi più famosi della discografia di Jacques Brel, tanto che è stato rifatto anche in lingua italiana da diversi artisti, tra i molti ricordo Battiato e anche Morgan, direi. È una canzone particolarmente struggente e mi piaceva inserirla all'interno del ragionamento che stiamo facendo sull'energia del padre, non tanto per una ragione didascalica quanto per una ragione emotiva, cioè che è un pezzo estremamente struggente. Okay. Anche se parla del rapporto amoroso tra due persone, che è solamente una piccola parte delle tematiche che si affrontano nell'energia del padre, ma ripeto, era per una ragione più che altro emotiva e emozionale.
Bene, è stato poi un piacere ascoltarla, e io adesso passerei a, diciamo, una seconda parte della puntata, riallacciandomi un po' a quello che è il tema che è presente anche sull'energia del padre, ovvero la crisi, e mi ricollegherei a quello che è il tuo racconto su Crisalide, che ha come tema principale, l'abbiamo detto più volte anche nelle scorse puntate, la crisi e come se ne esce. Allora, innanzitutto ti chiederei di raccontarci un po' il tuo racconto, scusa il gioco di parole, raccontarci il tuo racconto, però insomma di parlarci un po' di quello che è stato il tuo racconto, e quindi poi vediamo un po' qual è la tua visione di crisi.
Allora, il racconto è la storia narrata in prima persona di un professionista che fa il recuperatore di crediti all'interno di un istituto che potrebbe essere un istituto bancario, ma potrebbe anche essere un ente finanziario che si occupa di recuperare i crediti di gente che non paga. Uh-huh. È una di quelle attività che stanno in qualche modo fiorendo in tempi di crisi così profonda come queste.
Aggiungerei un purtroppo,
certo. Ed è un racconto nel quale, con una sorta di livido sarcasmo che sarà possibile cogliere nel finale della storia, Questo recuperatore di crediti narra della vicenda parallela della sua crisi coniugale, che diventa anche crisi lavorativa, e del rapporto con un amante che ha sempre esercitato su di lui un fascino particolare, anche perché le coordinate di riferimento della sua vita, della vita della sua amante, sono profondamente diverse da quelle della maggior parte delle persone che lui conosce, e questo perché la sua amante è una persona che lavora in un reparto di terapia intensiva e quindi ha una idea della vita e delle priorità della vita che è profondamente diversa da quella che lui è abituato a frequentare, e esercita su di lui ovviamente anche un certo fascino, se non che ad un certo punto, anche qua, mi viene da dire anche qua, perché l'idea del cortocircuito mentale è un po' un filo conduttore che attraversa i miei romanzi e anche i miei racconti, si verifica qualcosa per cui diciamo questo rapporto particolarmente idilliaco con la figura dell'amante si trasforma e diventa una sorta di doppio cinico che in qualche maniera fa deflagrare la storia.
Senti, abbiamo detto che appunto l'argomento del tuo racconto, ma anche di tutta l'antologia, è la crisi. Tu parli di crisi coniugale e anche di crisi economica. Che cos'è per te la crisi e soprattutto come se ne può uscire?
Allora, la crisi è un'occasione di crescita, però per arrivare alla crescita spesso bisogna mettere tutti e due i piedi dentro la crisi, e quindi piuttosto che resisterle bisogna cercare di farsene attraversare. E questo è qualcosa che è piuttosto semplice da dichiarare ed è molto meno facile da fare. Quindi attraversare la crisi significa passare attraverso una serie di tormenti esistenziali, materiali, psicologici ed emotivi, che sicuramente costituiscono, se se ne prende la parte migliore, una grande occasione di crescita ed una grande opportunità, naturalmente all'interno di quella che normalmente è una grande sofferenza.
Senti, io passerei all'ultima domanda. Tu sei stato anche protagonista di una citazione da parte di Emanuele Properzi, che intervisteremo poi la prossima settimana, che è ormai un guru della promozione libraria, che ti ha lodato anche per la tua capacità di promuovere i tuoi testi. Quindi innanzitutto ti chiederei quale dei tuoi tre pubblicazioni, La testa fra le mani, L'energia del padre e Crisalide, rappresenta di più Nicola Cavallini, e come stai promuovendo i tuoi testi in generale, soprattutto il testo in cui credi di più, che ti rappresenta di più, così diamo pure qualche consiglio agli autori emergenti. Io intanto prendo appunti su quello che dici, sappilo.
Ma guarda Giovanni, è difficile dire qual è il romanzo che mi rappresenta di più. Ti posso dire che a seconda dei periodi in cui me lo chiedi o me l'avresti chiesto, ti avrei probabilmente dato una risposta diversa. Diciamo che di solito si è molto legati a quello che si è scritto per ultimo, quindi diciamo che sono molto incuriosito anche dall'esito che avrà Crisalide, a prescindere dal mio racconto, e che comunque sono impegnato tuttora nella promozione del secondo romanzo, L'energia del padre, anche perché l'uscita è piuttosto recente, qualche mese fa. Per quanto riguarda la promozione dei cosiddetti scrittori emergenti, io devo qualcosa di abbastanza importante ad Emanuele Properzi, che ha innescato poi una serie di meccanismi di conoscenza, i cosiddetti legami deboli di cui parla lui, che probabilmente sono anche una delle ragioni per le quali noi ci siamo conosciuti, noi, io e te intendo, nel senso che le cose che lui dice e scrive sono molto molto interessanti e importanti per chi semplici, ma nello stesso tempo estremamente maliziosi, nel senso che metterli in pratica senza quel pizzico di malizia e d'astuzia che ti può essere dato da un tecnico del settore, può semplicemente farti perdere molto tempo e molte energie senza produrre alcun risultato. Quindi io consiglierei francamente di frequentare il sito di Emanuele e eventualmente di servirsi di uno dei suoi prodotti, o comunque di seguire le sue indicazioni e poi di munirsi di molta pazienza e mettere nella promozione del proprio lavoro almeno altrettanta energia di quella che si è messa nello scriverlo.
Perfetto. E Nicola, vuoi aggiungere qualcos'altro riguardo l'energia del padre o riguardo Crisalido o la promozione?
No, io voglio ringraziarti. Questa è un'occasione di promozione assolutamente interessante ed importante, quindi tra l'altro utilizzando degli strumenti della moderna tecnologia che permettono comunque di garantire una visibilità che semplicemente qualche anno fa non era possibile. Spero che Crisalide vada bene, spero che venga la sua visibilità aumenti, dipende anche da noi e quindi lavoriamoci sopra.
Tra l'altro anche questa idea dell'intervista agli autori emergenti nasce, te lo confesso, te lo confido più che altro, da un'idea di Properzi, da un passaggio che lui fa dicendo che ai lettori piace sentire anche dare un volto e dare una voce all'autore di un testo, quindi mi sembra un'ottima occasione anche per promuoversi, e l'invito poi anche a tutti gli autori a scriverci, a prendere parte anche loro a questa promozione che viene offerta in modo assolutamente gratuito. Nicola, io ti ringrazio tantissimo della tua partecipazione, ne esco sicuramente arricchito, penso che ne usciranno arricchiti anche i nostri ascoltatori, specie per le tematiche psicologiche che abbiamo affrontato. E ringrazio anche tutti gli ascoltatori, invitandoli sempre a mettere mi piace al sito di Radio Vortice e a partecipare al gruppo di Crisalide, dove qual è la settimana dove sarai tu a gestire il gruppo con l'idea che abbiamo creato della tu per tu con l'autore?
Ma guarda Giovanni, lì sono uno degli ultimi, direi che vado a gennaio, perché ho chiesto la cortesia di essere messo quasi in coda per ragioni organizzative, diciamo.
Allora, cari ascoltatori, agenda alla mano e penna, segnatevi per gennaio l'incontro con Nicola Cavallini, e io vi ringrazio di averci ascoltato, vi ringrazio della vostra pazienza, di averci ascoltato, della vostra partecipazione a questa trasmissione, e vi rinvio alla prossima puntata di Radio Vortice di Crisalide. Ciao Nicola, ciao a tutti.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
dreamland.